Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Stamattina apriamo di nuovo le nostre Bibbie al capitolo 19 di Matteo per continuare a vedere l'insegnamento di Gesù sul tema del divorzio. Ed io avevo pensato di fare una pausa questa settimana, questa domenica, ma il mio cuore mi ha spinto a continuare perché quello che è iniziato come un sermone si è trasformato in una serie di 6 parti, voglio davvero portarla a termine, quindi continueremo a riflettere sull'insegnamento del nostro Signore in materia. E sapete, mi viene in mente tante volte la meraviglia della Sacra Scrittura. Questa settimana abbiamo tenuto un seminario sulla predicazione espositiva ed abbiamo avuto circa 20 pastori che sono venuti e abbiamo trascorso un tempo meraviglioso lavorando con loro e toccando tutta l'area della predicazione. Ed un giovane si è seduto al tavolo con me, mi ha detto: John, disse, ho un tale amore per la parola di Dio. E disse: sono cristiano solo da 6 anni, ma disse, sono nel ministero e non ne ho abbastanza mai della parola di Dio. Tirò fuori la sua Bibbia e c'erano 3 schede su cui aveva stabilito un programma di lettura per se stesso in modo da poter leggere ripetutamente la parola di Dio, e ogni libro più di 30 volte all'anno, e poi stava leggendo tutto il Nuovo Testamento una volta all'anno e poi aveva modo di leggere anche l'Antico Testamento ogni anno, e mi disse: voglio solo che tu sappia che da quando ho iniziato a farlo la mia vita intera è cambiata. E abbiamo parlato del fatto che la parola di Dio tocca ogni dimensione della vita e ci dà l'insegnamento chiaro di Dio laddove ne abbiamo bisogno e laddove la Bibbia lascia delle cose non dette, fornisce un fondamento sul quale lo Spirito di Dio può applicare, può usare per un tipo di guida diretta nella vita di ogni individuo. E così mi è stato ricordato ancora una volta l'affermare nel mio cuore il tesoro enorme che abbiamo nella parola di Dio, del sapere che abbiamo una carta, una bussola, un libro di risposte, una mappa, un luogo dove andare per poter scoprire ciò che dobbiamo sapere. E uno dei temi trattati nella Bibbia è quello del divorzio, ed è un argomento molto importante al giorno d'oggi. Ed abbiamo esaminato Matteo 19 dal versetto 1 al 12 ed abbiamo ascoltato l'insegnamento del nostro Signore stesso su questo argomento, e vorrei che ci tornassimo almeno per un'introduzione e poi andremo ad un altro passo che vedremo tra poco. Ora, arrivando al capitolo 19, nei primi 2 versetti ci viene ricordato che il Signore stava terminando il suo ministero in Galilea. Aveva concluso il grande insegnamento del capitolo 18 sulla figliolanza del credente, aveva terminato il ministero in Galilea ed ora inizia a spostarsi verso il sud. Mancavano solamente pochi mesi prima della sua crocifissione. Mentre si spostava verso il sud, attraversò il fiume Giordano verso l'est e si trovò in una zona conosciuta come l'aldilà, la parola Peran, da cui deriva il termine Perea, e qui troviamo quindi il suo ministero pereano. Abbiamo visto il suo ministero in Galilea ed ora quello a Perea, dove insegnava, guariva le persone, le folle lo seguirono e le cose andavano proprio come in Galilea. E tra le folle, a quanto pare, c'erano ovunque, ovviamente, i suoi nemici, i farisei. E così, riprendendo al versetto 3, troviamo un incontro tra il Signore ed i farisei. Ed il tema è quello del divorzio. Ed è da quell'incontro che procede l'insegnamento del nostro Signore. I farisei vennero da lui per metterlo alla prova e gli dissero: è lecito mandar via la propria moglie per un motivo qualsiasi? Ora, questo è quello che io chiamo l'attacco. Non volevano una risposta, volevano solamente screditare Gesù. Volevano che lui esponesse la sua posizione dura del fatto che Dio non aveva mai voluto il divorzio e così facendo sarebbe allontanato dalle persone. Sapevano anche che si trovava nel territorio di Erode Antipa, che aveva già decapitato Giovanni Battista per le sue idee sul divorzio, e quindi pensavano che forse potevano anche eliminare Gesù. Perciò gli diedero la caccia. Quindi nel versetto 3 vediamo l'attacco, poi nel versetto dal 4 al 6 troviamo la risposta. E non dà una risposta personale, ovviamente saggiamente, affinché ogni tipo di rabbia sarebbe stata deviata da lui a Dio stesso. Risponde con Genesi 1:27 e 2:24. Il fatto che Dio ha creato un uomo e una donna e nessun avanzo nella creazione originale, quindi ovviamente stava facendo una dichiarazione che due persone dovevano essere sposate e quello era il limite. E poi parla del legarsi l'un l'altro, che dovevano essere incollati l'un all'altro, che Dio aveva ordinato che essi dovevano essere una sola carne, il numero indivisibile, e ciò che Dio aveva messo insieme, nessun uomo poteva divorziare. Quindi mette l'onore della prova su Dio e dice: se volete discutere con me, se volete discutere con questo, la vostra discussione non è con me ma con Dio. Dio ha detto niente divorzio, quello era l'ideale divino. Ora, dalla risposta scaturisce l'argomentazione. Versetto 7: risposero dicendo: perché dunque Mosè comandò di scriverle un atto di ripudio e di mandarla via. Cioè, che cos'è questo atto di divorzio se non era intenzione di Dio? E poi c'è l'affermazione nei versetti 8 e 9, dove Gesù riafferma semplicemente la norma dell'Antico Testamento, secondo la quale Mosè permise il divorzio ad una sola condizione, e quella era l'adulterio, che rientra nel termine fornicazione nel versetto 9. E lì dice: ma io vi dico che chiunque manda via sua moglie, quando non sia per motivo di fornicazione o adulterio, e ne sposa un'altra, essa commette adulterio. E così via. Quindi l'unico permesso vetero testamentario fu dato nel caso dell'adulterio era l'adulterio, ossia l'esempio della restaurazione in cui c'era un'unione adulterina, quando c'era una volontà da parte dell'adultera, ma quando c'è un partner empio non consenziente, il divorzio era una concessione o un permesso della grazia verso la parte innocente che non poteva riconciliare. Quindi quello che il nostro Signore afferma qui in risposta alla domanda, e la loro domanda di nuovo è lecito che un uomo divorzi sua moglie per ogni causa? E la risposta di Gesù fu che cosa? No. La risposta è no. Ora guardate all'appropriazione nei versetti dal 10 al 12. Ricordatevi di quello che abbiamo imparato la settimana scorsa. La risposta dei discepoli che si erano appropriati di quell'insegnamento era: oh, è meglio essere single se non ci si può uscire. E la risposta di Gesù al versetto 11 è: sì, ma non tutti possono essere single. Cioè non tutti possono ricevere queste parole. Quali parole? Se tale è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene prendere moglie. Cioè non tutti possono sopportare l'essere single. E nel versetto 12 dice: chi può? Coloro che sono nati congenitamente con l'incapacità di avere una relazione con il sesso opposto, cioè coloro che sono stati castrati, oppure coloro che hanno scelto la solitudine perché intendevano dedicarsi o intendono dedicarsi in modo speciale al regno dei cieli. E quindi dice: ascoltate, non potete prendere l'idea che il matrimonio sia un impegno a vita e dire: oh, se è così difficile uscirne, allora io non c'entro proprio. Cioè non tutti possono gestire quel tipo di cosa, no? Quella non è la risposta giusta. La risposta giusta è quella di prendere l'impegno, di dedicarsi, a meno che non si abbia una ragione congenita o che non si è stati feriti in qualche modo, o a meno che si decida di rimanere single per dedicarsi al regno di Dio e si pensa di essere stati dotati da Dio in quel modo. Ma certamente non si deve evitare solamente perché è una relazione vincolante da cui si vuole uscire, quella è una ragione illegittima. E quindi il Signore innalza il matrimonio e dice: divorziare per un motivo qualsiasi, ma quello non è il motivo per non sposarsi, perché non tutti possono sopportare l'essere single, perché per la maggior parte delle persone è un problema peggiore di quello di essere sposati a causa delle tentazioni. E quindi per questo il Signore ci ha dato un insegnamento molto chiaro sulla questione. Il matrimonio è una cosa onorevole, è a vita, rimanete sposati, divorziate solamente in un certo tipo di situazione, dice. E quando i discepoli dissero: ok, allora rimarremo single, lui disse: no, non restateci fuori perché ci vuole un impegno duraturo a vita, invece entrateci per quello, a meno che non abbiate una ragione molto chiara per non farlo. A meno che non si tratti di una deformità fisica, dovrebbe esserlo per la gloria e per l'avanzamento del regno. Un insegnamento molto chiaro sulla questione. Ora, tenetelo a mente, perché voi potreste dire: beh, ma questo non riguarda molti problemi, non tratta cosa accade quando si arriva al Signore del proprio background, è tutto incasinato, e dice che accade quando si vive con qualcuno, se si è stati sposati per 5 volte o se si perde una moglie o roba del genere. Questo non tratta nulla di tutto ciò, ed avete ragione, non ne parla. Vedete, Gesù sta solamente stabilendo l'ideale divino, e questo non ha bisogno di occuparsi delle eccezioni, capite? Non ha bisogno di occuparsi di altre questioni più estranee. Gesù sta affermando la sua messianità, e la afferma allineandosi alla chiara parola del Dio vivente, il che è come dire al popolo: io parlo a nome di Dio. E quindi non si occupa di tante altre cose, ma rimane fedele alla rivelazione di Dio. Dice Matteo 5: io sono venuto a dare compimento alla legge, non a modificare la legge, non a eliminare la legge, non a distruggere la legge, ma a compierla. E così facendo afferma l'ideale divino. e non si occupa però di un sacco di eccezioni. Ora, si tenga presente anche che sta parlando a un gruppo di ebrei, un gruppo che avevano vissuto per tutta la loro vita sotto l'economia di Mosè, cioè coloro che erano stati circoscritti, in un modo o nell'altro, alla loro interpretazione della legge mosaica. E quindi si trovavano in un ambiente mosaico, e quindi egli stava semplicemente affermando l'ideale che Dio intese dare al suo popolo speciale, Israele. E quindi voi potreste dire, bene, quindi cos'è che facciamo con tutte le eccezioni? E so che questo è nella vostra mente, o è stato nella vostra mente per queste ultime 4-5 settimane. Potreste dire, ma non puoi continuare a ripetere quell'ideale, non ci sono già andato oltre quello, ho già avuto dei divorzi nel mio passato, ho già vissuto con qualcuno, quando sono diventato cristiano ho avuto diverse mogli, ho diversi mariti, e di chi sono quindi? Cosa faccio? Come posso sposarmi? Dovrei? E cosa sta succedendo qui? E Gesù non si occupa di quello. Però, fortunatamente, Paolo sì. E se aprite la vostra Bibbia, 1 Corinzi capitolo 7, guarderemo insieme all'insegnamento di Paolo. Gesù diede l'ideale divino e Paolo gestì la confusione del mondo con l'idea di cercare di applicare quell'ideale divino al caos della vita. Ora tenete questo bene a mente, ok? Paolo servì ad una comunità di gentili che non erano stati circoscritti alla legge di Mosè, che non erano stati educati o cresciuti ad osservare la legge di Mosè, quindi la loro vita era letteralmente un caos dall'inizio alla fine. C'era molto meno caos nella comunità ebraica a causa della legislazione mosaica di quanto ce ne fosse in quella gentile, dove non c'era alcuna legislazione. E credo che 1 Corinzi 7 sia il commentario di Paolo all'insegnamento di Gesù, va bene? È il commentario di Paolo sull'insegnamento di Gesù sul matrimonio e sul divorzio, perché egli interagisce con l'insegnamento del Signore. Per esempio al versetto 10 dice ai coniugi, poi ordino non io ma il Signore, e qui torna indietro e dice, guardate, io vi sto dicendo qualcosa sull'essere sposati che non viene solo da me ma il Signore l'ha già detto, cioè sta tornando indietro, intersecando o interfacciandosi con ciò che il Signore aveva già insegnato. E poi al versetto 12 dice agli altri parlo io, non il Signore. Ora invece sta dicendo, questo è un qualcosa di nuovo, qualcosa che il Signore non ha detto, qualcosa che, cioè, non sto citando il Signore, non sta sconoscendo l'ispirazione, si sta mettendo sullo stesso piano del Signore stesso, cioè no, il Signore non l'ha detto ma lo sto dicendo io, e l'effetto è quello di dire che è altrettanto importante come se l'avesse detto il Signore. E voi potreste dire, vuoi forse dire che ciò che Paolo sta dicendo è altrettanto importante quanto quello che disse il Signore? Esattamente, perché ciò che disse il Signore venne da Dio e ciò che disse Paolo venne anche da Dio, lo Spirito Santo, giusto? E non ci sono gradi di differenza, ecco perché ho problemi con le Bibbie a caratteri rossi, le lettere rosse non sono più importanti degli altre, no? Se volete avere una Bibbia a caratteri rossi va bene, però basta che sappiate che quelle non sono più importanti del resto, perché quando Paolo dice il Signore ha detto questo ed ora io lo dico, come se l'avesse detto il Signore, quando dice il Signore non ha detto questo ma lo sto dicendo io, non sta facendo altro che mettersi sullo stesso piano del Signore. Dalla fine del capitolo, al versetto 40, dice so di avere lo Spirito di Dio, non vi sto dando solamente le mie opinioni, so di avere lo Spirito di Dio. Anche se il versetto 25 dice non ho ordini diretti dal Signore, ma vi sto dando il mio giudizio personale, so che viene dallo Spirito di Dio. Quindi Paolo si interseca con ciò che il Signore ha insegnato e lo porta un po' più avanti per coprire alcuni dei problemi logici, alcune delle questioni, alcune lotte che stava affrontando. Ora permettetemi di darvi un'idea di contesto in cui si trovava, ok? In modo che possiate farvi un'idea di ciò che doveva affrontare, ed è molto, molto simile alla nostra società. Paolo si trovò in una situazione simile a quella di Corinto. Il verbo corinizzare, corinziare in greco, significa commettere un peccato sessuale, quindi questo dovrebbe darvi un po' l'idea di come fosse Corinto, giusto? Era un luogo marcio, miserabile, peccaminoso ed ignobile. Quando si voleva parlare di una persona libidinosa, malvagia, vile, lasciva, adultera, la si chiamava Corinzia. Quindi quella era la società in cui quella piccola chiesa era nata. In ogni tipo di vita immorale, vile ed empia. Ed erano coinvolti nel culto di ogni tipo di divinità. Sono stato alle rovine di Corinto, ho visto riproduzioni che erano letteralmente disgustose di organi umani appesi dappertutto. Era sicuramente un luogo in cui si praticava un'adorazione deviata, che non era rara nei sistemi di culto pagani. E così in quel luogo nacque una chiesa, grazie al ministero meraviglioso dello Spirito di Dio tramite l'Apostolo Paolo, come sapete. Ed ora queste persone si stavano avvicinando a Cristo. Però quando si avvicinarono a Cristo non uscivano da un contesto circoscritto e conformato di comprensione di ciò che era morale, ciò che era etico. Stavano venendo a Cristo in un contesto e da un contesto civile assolutamente caotico. Cioè, vi darò un'idea di alcuni di questi aspetti, ok? Gran parte della popolazione di quella parte del mondo romana era costituita da schiavi, giusto? Schiavi. Ora, l'impero conteneva molti, moltissimi schiavi ed era molto chiaro che molti, moltissimi di loro divennero cristiani. Alcuni ritengono che la maggior parte della Chiesa era composta da schiavi. Il matrimonio, in senso stretto, non esisteva nemmeno per gli schiavi. Gli schiavi erano come degli animali. Un contadino non sposa i suoi cavalli, li accoppia. E loro non sposavano gli schiavi, li accoppiavano. Avevano questa cosa che chiamavano contiburnium, ed il contiburnium aveva fondamentalmente a che fare con la compagnia delle tende. Il proprietario degli schiavi esaminava gli schiavi e li accoppiava per far sì che producessero altri schiavi che voleva nel modo migliore possibile per accertare i punti di forza e così via. Quindi non c'erano mai cerimonie, si entrava a far parte in questi rapporti vivi, molto simili alle società contemporanee in America, c'erano questi tipi di rapporti, no? A proposito, questa settimana mi è capitato di trovare un certificato redatto in modo legale o quasi legale, in cui due persone possono acconsentire l'una all'altra ad avere rapporti sessuali con la clausola che nessuno dei due è obbligato all'altro in alcun modo, forma o idea, ed è sigillato e dà dei punti in cui si può firmare e datare per autenticare. Ma in questo caso non c'era nemmeno quello, non c'era nulla, si erano semplicemente trasferiti nelle tende e vivevano insieme. Ora, supponiamo che questo schiavo abbia avuto diversi padroni ed abbia avuto diverse relazioni con Tiburnium e dall'improvviso viene a Cristo ed ora è un cristiano e qualcuno si alza e gli insegna ciò che il Signore dice su un uomo per una donna per tutta la vita. Niente divorzio, niente fornicazione, tutte quelle cose. E lui si guarda, pensa a tutte le varie donne con le quali potrebbe aver generato figli, per così dire, e da quella con cui stava vivendo, e la sua domanda è: cosa posso fare? Cioè, chi è mia moglie? E dove sono io? E quello era un problema molto reale ai tempi. Ora, se si va oltre lo schiavo, si arriva alla gente comune della cultura della società romana, che si sposavano con un termine chiamato usus, U-S-U-S, e che aveva a che fare con il concetto di base del diritto comune, che si diceva che se si viveva con una donna per un anno si era considerati legalmente sposati secondo il diritto comune, quindi la gente non si sposava neanche, si tendeva a sperimentare, dopo un anno la cosa diventava legale. In America credo che fossero 7, non credo che a nessuno interessi più di tanto, ma il matrimonio di diritto comune era un altro modo. Quindi cosa succedeva se si diventava cristiani? Si aveva una donna con la quale si stava vivendo per 3 anni, ma con la quale non si era mai sposati. Cosa si poteva fare? Che dire se uno ne aveva una in questo paese e 3 in quell'altro paese? È molto simile come il missionario che va in un paese straniero, traduce la Bibbia, conquista una tribù di persone per Cristo, solo per scoprire naturalmente che tutti avevano 8-10 mogli. Ora, quello è il genere di cose con cui Paolo aveva a che fare qui a Corinto. Ora, c'era un terzo tipo di matrimonio nell'approccio coniugale incoerente dei romani, la cosiddetta coemptio in manum, che consisteva nel comprare la donna dal padre. L'antica tradizione del matrimonio per vendita, giusto? In altre parole, se si era un padre e si aveva delle belle figlie, ma un'attività scadente, capite un po' il punto, no? Si poteva vendere la figlia e con quello si poteva pagare l'attività. E quindi c'erano tante robe del genere che succedevano, dove i padri vendevano loro figli a matrimonio. E poi c'era, per le famiglie più nobili, quella che veniva chiamata conferratio, e la conferratio era il termine per indicare una cerimonia di matrimonio nobile e sofisticata, cioè comportava lo scambio d'anelli, e tra l'altro è da qui che prendiamo il nostro, è un adattamento al sistema romano di conferratio, dove l'anello si trova al terzo dito della mano di sinistra, perché uno dei saggi romani aveva insegnato che c'è un nervo che va da quel dito al cuore ed è per questo che si porta l'anello proprio lì. Quindi si riunivano, adoravano e pregavano a Giove e a Giunone, si scambiavano gli anelli, avevano una torta e ci credereste mai, cioè indossavano veli, avevano la musica, si tenevano la mano, avevano corone di fiori, il tutto confluiva nel sistema matrimoniale cattolico romano, che alla fine era uscito dal cattolicesimo romano tramite la riforma e faceva parte del protestantesimo, di cui abbiamo ancora dei resti. Quindi c'erano tutte queste stranezze, queste situazioni matrimoniali strane, di cui solamente la quarta costituiva il matrimonio così come lo intendiamo noi, come un patto verbale scritto davanti a delle persone e così via. E quindi la domanda che Paolo o che i corinzi potevano chiedersi era: cosa facciamo con tutto questo miscuglio di persone che vengono a Cristo? A chi appartengono? Hanno il diritto di risposarsi se sono single? Dovrebbero continuare a vivere con la persona con cui stanno vivendo? Ad esempio una relazione di Conteburnium. Come fare? Come possiamo fare con questo miscuglio di matrimoni e robe del genere? Ora, a questo si aggiunge il fatto che il divorzio era dilagante. Ho letto, credo che fosse William Barclay, ad annotare che in uno dei documenti storici c'era una signora che si era sposata per la 27esima volta ed era la 26esima moglie del futuro marito. Questo potrebbe darvi un po' un'idea del tasso di divorzio dell'epoca. Le persone erano coinvolte nell'omosessualità, erano coinvolte nella poligamia, erano coinvolte nel concubinato. Uno degli scrittori romani, Seneca, disse che gli uomini avevano le donne, avevano mogli per la gestione della casa, l'educazione dei figli e le concubine per il piacere fisico. C'era tutto questo caos ed in più c'era anche il movimento di liberazione delle donne. Geronimo Carcopino ne scrive a riguardo, dice: alcune non si accontentano di vivere per la loro vita al fianco del proprio marito e quindi cosa facevano? Portavano avanti una vita totalmente separata per se stesse. E Juvenal disse: quale pudore ci si può aspettare da una donna che indossa il casco? Odia il suo stesso sesso e si diletta in imprese di forza. Juvenal disse che le donne andavano a seno nudo per le strade con lance che infilzavano i maiali e si arrampicavano su pali. Ovviamente non è il mio tipo di donna, certamente. Ma c'era tutta quella roba lì. E Juvenal disse anche che si fa signore su suo marito, in breve si libera dalla sua casa, vaga da una casa all'altra indossando il velo da sposa. E quindi di fatto, queste sono queste persone che venivano a Cristo, e quindi cosa si fa con loro? Voglio dire, parlare di sbrogliare la frittata, quindi questo è quanto, no? Ebbene, nemmeno i corinzi sapevano cosa fare, quindi sapete cosa fecero? Scrissero una lettera a Paolo, alla quale si fa riferimento nel versetto 1 del capitolo 7. Dice: riguardo alle cose di cui mi avete scritto, e questo è il punto di partenza del capitolo, al quale risponderà alle loro domande. Ora, ma sapete come fa? Non ci dice la domanda, ci dà solamente le risposte. E se vorrete mai capire Prima Corinzi 7, dovrete capire le domande. Ed è questo il bello, no? Abbiamo le risposte, dobbiamo solamente trovare le domande. Loro fecero delle domande e lui diede loro le risposte. Se prendiamo le risposte e ci muoviamo a ritroso, penso che potremmo anche capire le domande, no? Però quello che fa in questo capitolo è coprire tutte le categorie, ve lo dico, ricopre tutte le categorie possibili, e credo di vedere anche questa realtà in un modo o nell'altro, e credo che ricopra ogni categoria. Penso di averlo proprio qui in questo messaggio, e anche nella domenica che viene completeremo la cosa. Oh, voi di poca fede. Vedete, questa è l'avventura della pregazione. Vengo qui per sentire cosa dirò. Non sempre riesco a capire cosa dirò. Lo Spirito di Dio, questo è il modo in cui lo Spirito opera tramite il dono della predicazione, ed è abbastanza eccitante come cosa, no? Però a quanto pare, essi stavano facendo queste domande e Paolo le stava rispondendo, e quindi possiamo capire le domande se capiamo le risposte. E credetemi, copre tutte le domande possibili. Copre domande sui single, su persone sposate con credenti, con non credenti, persone che erano già divorziate, persone che erano single, che avevano ora il diritto di risposarsi o meno. Parla di vergini o di padri, di figli e vergini, se dovrebbero darle in sposa o no, di persone in cui mariti o mogli sono morti e potrebbero risposarsi o meno. In questo capitolo affronta tutte queste questioni. Ora vediamo la prima domanda, ok? Che compare nei primi 7 versetti, e daremo un'occhiata anche al versetto 8. Ma ecco qual è. A mio avviso la domanda è semplice. È il sesso fisico un'attività non spirituale? Questa è la domanda, ok? Ora, non vedrete mai quella domanda, ma sicuramente la vedrete dietro le quinte mentre ascolterete la risposta. Vedete, quello che era successo era proprio questo. E potete immaginare la cosa, no? Siete usciti da questo contesto terribile di caos sessuale. E, voglio dire, avete adorato un dio pagano, giusto? E come che si adoravano gli dei pagani nei tempi pagani, no? Potrebbe essere con una prostituta pagana, potrebbe essere con una sacerdotessa templare, cioè voglio dire, c'erano questi stili di vita disgustosi, matrimoni, divorzi, nessun matrimonio, ogni genere di cose, senza alcuna restrizione, di una società che permetteva tutto, una società che sosteneva l'omosessualità, una società che sosteneva l'adulterio, una società che sosteneva la fornicazione, qualsiasi cosa, loro stavano lì, la stavano promulgando. E quindi venivano fuori dallo sfondo, da quello sfondo culturale, tutto un tratto arrivano a Gesù Cristo e la loro mente era piena di spazzatura, no? E da quanto pare qualcuno si era alzato nella chiesa di Corinto, secondo me perlomeno, e gli diede una lezione sul fatto che tutto il sesso non era spirituale. E potete capire perché qualcuno potrebbe avere un problema con quello, anche persone sposate che si sposavano e forse sai, si erano sposati, si guardavano l'uno l'altro e tutto quello che riuscivano a pensare, a tutte le relazioni spazzatura che avevano avuto in passato, non riuscivano nemmeno più a godersi la relazione che avrebbero potuto avere insieme, anche se era onorata da Dio perché era così ingombrata dal passato, e quindi alcuni di voi potrebbero anche aver sperimentato la stessa cosa. E quindi qualcuno arriva e dice, guardate, tutto il sesso è male, è malvagio, è empio, non è spirituale. E se volete veramente essere spirituali, dovete astenervene, astenetevene. E sembra che si fossero posti la domanda, è vero che il sesso non è spirituale? E la risposta di Paolo arriva a partire dal versetto 1. È bene per l'uomo non toccar donna. E la frase toccar donna è chiave, è un eufemismo. E significa avere un rapporto sessuale, significa quello. Viene usato così in Genesi 20, versetto 6, Proverbi capitolo 6, versetto 29, e dice, è bene non avere rapporti sessuali. È bene, va bene. Kalos è benefico, è onorevole, va bene. Va bene essere celibi, è quello che sta dicendo, va bene. E non è sbagliato non sposarsi. Va bene essere single, va bene essere celibi, e doveva dirlo. Il celibato è una cosa buona, è una cosa onorevole, è una cosa eccellente. Però lasciate che vi dica di più, ok? Dice, per la maggior parte delle persone è piuttosto difficile o è piuttosto complicato? Versetto 2. Tuttavia, dice, per evitare porneia, il peccato sessuale, per evitare il peccato sessuale, che ogni uomo abbia la propria moglie ed ogni donna il proprio marito. In altre parole, se il vostro celibato vi porterà a peccare sessualmente, se il vostro celibato vi porterà a commettere peccati sessuali fisicamente o nella vostra mente o quant'altro, se la vostra solitudine, se l'essere single vi porterà a quello, allora dovrete avere il vostro partner. Questo è il punto. Va bene essere celibi, ma non va bene essere celibi se vi porta a peccare. Quindi l'idea della vita da single, scambista, non va bene. L'idea di astenersi totalmente dalle relazioni sessuali va bene. Abbiamo imparato che va bene, o forse c'è un qualche problema fisico che vi ha portato a quello, forse come abbiamo visto in Matteo 19:12, forse avete deciso di rimanere single per amore del regno dei cieli e va bene così. E infatti, come vedremo tra poco, è più che bene, è meglio, è una cosa buona, è fantastico e potrebbe persino anche essere meglio. È meglio, per alcuni certamente. E quindi dice, in risposta alla vostra domanda, dico, il celibato è buono, non voglio dire che sia un male, è un bene, perché vedete, se Paolo dicesse, oh no, 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 non dovreste mai essere celibi, allora tutte le persone che sentono di dover essere celibi per tutta la loro vita, per amor del regno, si sentiranno essere in disobbedienza. E quindi non può imporre quello su tutti, quindi dice, va bene, va bene, va bene. Però se quello vi porta alla tentazione, vi fa cadere in peccato sessuale, allora dovete avere la vostra moglie ed il vostro marito. Amo il termine, dice, proprio, sottolineatelo per bene perché quella è la monogamia, invece mi dice la vostra moglie e il vostro marito e basta. E lo stile di vita dei corinzi rendeva il tutto ancora più difficile essere single, era più difficile che essere sposati. Voglio dire, c'erano queste persone che dicevano, oh, noi saremo celibi per il Signore, e vivevano in mezzo ad una società sessualizzata in cui non c'erano altro che tentazioni su tentazioni. Oh, il celibato è buono, il matrimonio è più comune. Il celibato è una tentazione, ma non rimaneteci se quello vi porterà a commettere peccati sessuali. Versetto 3. E dice questo. Oh, ve lo dico, non c'è alcun posto per l'astinenza nel matrimonio. Il marito renda alla moglie ciò che le è dovuto e lo stesso faccia la moglie verso il marito. In altre parole, se vi sposate, amici miei, allora se vi sposate non c'è posto per il celibato. Non appartiene al matrimonio l'astinenza. Quello è il debito. Ora, cosa significa? L'obbligo. Quando vi siete sposati, siete stati obbligati a soddisfare i bisogni fisici del vostro partner. Questo è un punto in cui la scrittura afferma la sottomissione reciproca. Versetto 4. La moglie non ha più potere sul proprio corpo, ma il marito. E nello stesso modo, il marito non ha più potere sul proprio corpo, ma la moglie. In altre parole, avete rinunciato al diritto sul vostro corpo, appartenete ed appartiene al vostro partner ed è il vostro debito. E così il versetto 3 è all'imperativo presente, che il marito continui a rendere alla moglie il suo debito, e dallo stesso modo anche la moglie continui a rendere il debito che ha nei confronti del marito. In altre parole, la relazione sessuale del matrimonio deve essere un continuo darsi, un continuo sottomettersi l'un l'altro. E credetemi, quando questo non accade, quello veramente distrugge i matrimoni. È come ha detto un vecchio autore, è un'intossicazione benedetta ed audace nel mezzo alla quale c'è un'intimità di due vite che si fondono nella dimensione fisica ed in tutte le altre dimensioni in un legame d'amore indissolubile. E questo appartiene al matrimonio. Il matrimonio non è un posto per il celibato. E quindi non siete più spirituali se vi astenete dal vostro matrimonio. E io voglio sottolineare questo punto qui, perché oggi c'è un certo insegnamento che dice che si può ottenere una maggiore spiritualità astenendosi dai rapporti fisici nel proprio matrimonio. Non ci credete per un momento, perché ciò che accade nel versetto 5 dovrebbe portarvi in contrasto a quell'insegnamento. Non privatevi l'un l'altro, se non di comune accordo, per un tempo, per un periodo, per dedicarvi alla preghiera, e poi ritornate insieme perché Satana non vi tenti a motivo della vostra incontinenza. In altre parole, se cercate di astenervi l'un l'altro per qualche scopo spirituale, non solo non ne ottenete uno spirituale, ma ne otterrete uno malvagio, impio, perché metterete la persona nella condizione di essere aperta alla tentazione di Satana stesso. E non volete fare una cosa del genere. Quindi con il pretesto di una presunta spiritualità creerete tentazioni. E la gente dice, per quanto tempo dovremmo mai astenerci, o per quanto tempo? Recentemente sta girando questo insegnamento secondo il quale dovremmo astenerci per scopi spirituali per 14 giorni al mese. Ora, alcuni matrimoni ne sarebbero letteralmente distrutti da quello. Ne sarebbero devastati, perché ognuno è diverso e le esigenze delle persone sono diverse. L'unica cosa che però il Nuovo Testamento dice è che dobbiamo rinunciare totalmente a noi stessi per il proprio partner. Ora, quando queste persone sostengono questo tipo di astinenza di 14 giorni al mese come mezzo per lo sviluppo spirituale, in realtà è un mezzo per tentazione satanica nella maggior parte dei casi. Però quello che stanno facendo è che stanno tornando indietro, stanno guardando al Levitico 15, ve lo do velocemente, ma al Levitico 15 lo scrittore Mosè descrive la legge cerimoniale e dice che quando una donna vive il suo ciclo mensile per un periodo di 7 giorni è cerimonialmente impura. Allora, questo non significa che è immorale, non è immorale avere il ciclo normale, quello donato da Dio. Non è una questione di moralità o di etica o di spiritualità o quant'altro, è un'impurità cerimoniale e le cerimonie erano solamente dei segni, dei simboli, non delle realtà, mi capite? Erano segni ed erano dei simboli, non era la realtà, ma per quel periodo di 7 giorni lei era cerimonialmente impura. E così, alla fine di quel periodo, aveva bisogno di altri 7 giorni di purificazione in cui si sottoponeva a certi lavaggi, a certe cerimonie, e poi al 15° giorno prendeva 2 tortore o 2 piccioni e li dava al sacerdote che li sacrificava sull'altare, e quindi c'era una purificazione adeguata e poi poteva così adorare Dio all'altare. Ora, tutto ciò che significa era questo, ok? Che non ci si può avvicinare a Dio quando si è impuri. Però Dio non si riferiva solo a cose fisiche, si riferiva alla pulizia di che cosa? Alla pulizia del cuore, proprio come la circoncisione. Non è che Dio volesse solo la circoncisione, ma ogni volta che un bambino ebreo veniva circonciso, il popolo ebraico doveva ripensare al fatto che, mentre quello avveniva, anche il cuore doveva essere circonciso. Il tagliar via di ogni male. E non si trattava quindi di dire che la donna fosse moralmente impura o spiritualmente inadatta, ma era una dimostrazione esteriore della realtà interiore che non ci si può avvicinare a Dio se non con il cuore puro. Ed è lo stesso discorso dei sacrifici dell'Antico Testamento. Erano forse in grado di togliere il peccato? No. E nemmeno lo era qualsiasi tipo di lavaggio, di pulizia, di purificazione, di cerimonia o quello che sia, no, nemmeno quello era in grado di rendere le persone adatte a Dio, ma era un simbolo di quella realtà. E qui c'è una donna che dopo aver affrontato tutto quello doveva prendersi 2 settimane per purificarsi e per sottoporsi a lavaggi ed un sacco di cose prima di poter andare ad offrire questi 2 uccelli in sacrificio alla presenza di Dio, e Dio era lì che diceva: io voglio persone pure alla mia presenza, voglio persone pure alla mia presenza. Poi, quando arrivò il nuovo patto, Cristo venne, completò l'opera sulla croce, ci diede un cuore nuovo, ci purificò dall'interno ed ora possiamo avere il coraggio di entrare nel luogo santissimo, giusto? Quindi non possiamo sostenere che abbiamo bisogno degli stessi 14 giorni di purificazione. Era il punto, viene perché in Levitico dice che se il marito ha una relazione con la moglie durante quel periodo, anche lui diventa impuro da un punto di vista cerimoniale e deve quindi anche lui passare tramite quel certo processo di purificazione. Non significa che sarebbe stato sbagliato avere tale relazione, non significa proprio quello, affatto. Non significa che era immorale che avrebbe avuto tale relazione, no, non è che non era spirituale avere quella relazione. Tutto quello che significava è che se l'avrebbe fatto, Dio aveva ordinato una certa cerimonia che avrebbe dovuto completare, che gli sarebbe servito come promemoria. Tra l'altro questo ovviamente accadeva molto spesso, perché sono abbastanza sicuro che gli ebrei non prendevano quei 14 giorni al mese di astinenza. Quindi era molto comune che seguissero purificazione, purificazione dopo purificazione. Però credo veramente che Dio abbia dato questa purificazione particolare connessa a quell'atto di relazione tra marito e moglie, perché sarebbe stato così comune che essi si sarebbero sottoposti a tale purificazione e si sarebbero ricordati che Dio deve essere approcciato da coloro che hanno mani pulite ed un cuore puro. Era simbolica come cosa. La mia domanda alla persona che sostiene quei 14 giorni di astinenza è: quando i 14 giorni sono finiti, allora dovrai far sì che quella donna si trovi due tortore, un sacerdote ed un tempio da qualche parte per offrire il sacrificio? Perché o la croce elimina tutto o niente, giusto? E quando si arriva al Nuovo Testamento non c'è nulla del genere lì. Quando si arriva al Nuovo Testamento il testo dice: continuate a darvi l'un l'altro e non smettete di farlo a meno che non di comune accordo, per dedicarvi alla preghiera, per una questione che vi strazia il cuore, che porta il resto a svanire di importanza. Però al di là di quello dovete darvi l'un l'altro, altrimenti non diventerete più spirituali, gente, darete solamente a Satana l'opportunità di tentarvi e di rovinare il vostro matrimonio. Ora, noi dobbiamo vedere la fine dell'Antico Patto, gente, perché nell'Antico Patto c'erano molte cerimonie che oggi non manteniamo più. E se intendete prendere quella, allora con essa avrete anche un sacco di altri bagagli da portarvi, amici miei. Invece un mucchio di montoni ed agnelli, o cercare di trovare sommo sacerdote del tempio, non sarà mica facile, dato che l'ultimo è stato distrutto, per quanto ne sappiamo, nel 70 d.C. Vedete, quando cerchiamo di prendere i simboli cerimoniali dell'antico patto e li trasciniamo in quello nuovo, facciamo esattamente quello che l'apostolo Paolo ha detto in Colossesi di non fare. E disse: queste cose sono un'ombra e sono una sostanza, ma la realtà è Cristo, ed una volta che la realtà è arrivata, non permettete a nessuno di legarvi alle ombre. Tutto qui. Ed anche a quel punto non era una questione morale, era solamente una questione cerimoniale. Un uomo poteva avere una relazione con sua moglie ogni volta che voleva. Ovviamente aveva il buon senso di renderla giusta ed onorevole, ed una che poteva essere goduta reciprocamente. E così il testo risponde alla domanda. Il sesto è un'attività poco spirituale? Certo che no. Dio lo ha progettato, Dio lo ha inventato e Dio ha voluto che fosse la realizzazione dell'uomo, e non c'è realizzazione nella vita che possa eguagliarlo. È una cosa meravigliosa e la Bibbia non ci invita ad astenercene, la Bibbia ci invita a goderne fino in fondo. E per costruire insieme un'intimità tremenda e profonda che durerà tutta la vita. E non farlo significa quindi dare un'opportunità a Satana. Ora guardate al versetto 6. Dopo aver detto tutto questo, dice quest'altra cosa. A questo dico per concessione, non per comando. Sta dicendo: ascoltatemi, io non sto solo comandando di sposarsi, ok? Sono solo consapevole del fatto che la maggior parte delle persone ne hanno bisogno. Sta dicendo: quello che so della vita mi dice che va bene essere celibi, ma per evitare la fornicazione dovete avere vostro marito, vostra moglie, e una volta che vi sposate non permettete a nessuno di farvi cadere su questo concetto dell'astinenza. Ebrei 13,4 dice: il matrimonio sia tenuto in onore da tutti ed il letto coniugale non sia macchiato da infedeltà. Il letto non sia macchiato da infedeltà, è un luogo sacro, è un luogo santo. E quindi dice: vi sto dicendo queste cose qui perché sono consapevole di tutte queste cose. E poi dice questo al versetto 7, dice: io vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io. Cioè sta dicendo, in certo senso vorrei tanto che tutti fossero single e celibi. Lui lo era, ora poteva essere sposato in passato, infatti alcuni dicono che è possibile che, visto che apparteneva al Sinedrio, quello però magari implicava che sua moglie fosse morta. Certamente se era morta era una donna dimenticata, perlomeno per quanto riguarda termini di rivelazione biblica, ma era single e dice: oh, vorrei che tutti gli uomini fossero come sono io. E lo dice perché si rende conto che nell'essere single c'è grande libertà. C'è grande libertà. Ad esempio, guardate al versetto 29. Dice che il tempo è ormai abbreviato. Ed ora in poi anche quelli che hanno moglie siano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che si rallegrano come se non si rallegrassero. In altre parole, dovete allontanarvi dalle cose della vita, visto che il tempo è breve, bisogna concentrarsi sulle cose divine. E poi nel versetto 32 dice: vorrei che foste senza preoccupazioni. Oh, mi piacerebbe tanto che foste senza impedimenti, come me. C'è qualcosa nell'essere single che è una realtà di spensieratezza. Non dovete occuparvi di mogli, di figli, di tutte le cose che ne derivano. In un certo senso c'è una realtà priva d'ansia. Ora alcuni potrebbero dire: oh, io non sono single e non sono libero dall'ansia. Ma forse quella è una buona indicazione che dovreste cercare il matrimonio. E se state lottando con i vostri desideri fisici e con l'essere single, allora fareste meglio ad abbassare i vostri standard dall'aspettare che arrivi l'adone locale e che vi prendiate qualcuno che abbia un cuore per Dio. E anche voi ragazzi fareste meglio a prendere una donna che abbia un cuore per Dio invece di lottare nella giungla delle vostre tentazioni, quando Dio vi appagherebbe ed arricchirebbe la vostra vita con qualcuno che ha gli stessi valori che avete in Gesù Cristo, e smettete di limitarvi a degli standard insignificanti che il mondo ha stabilito per voi. Per il dono che Dio dà, lo dà ad alcuni. Guardate al versetto 7: oh, vorrei che tutti fossero come me. Vorrei che tutti fossero come me, ma ogni uomo ha il proprio dono da Dio. Uno in questo modo e l'altro in quell'altro. Si dicono: scusate, io non ho intenzione di discutere con Dio, non voglio che delle persone che hanno bisogno di essere sposate cerchino di avere una vita da celibe, e perlomeno non voglio che viaggino nel mio team missionario. La cosa non aiuta. So solo che Dio vuole che alcuni siano single, altri sposati, e se Dio ti vuole sposato, allora sposati. Devi avere tua moglie. E sapete, dalla settimana scorsa ho trovato una lista lunga un chilometro di persone che mi hanno detto: sono disponibile. Io sto cercando di evitare di entrare in una sorta di organizzazione di incontri, ma ho alcune cose in mente e contatterò coloro che ne sono interessati, ovviamente. Ma c'è una certa beatitudine con l'essere single, certamente c'è una grande benedizione nell'essere sposati, dipende dal dono di Dio. Ora, io credo che nel versetto 7 ci sia sicuramente un dono di Dio a questo proposito. In altre parole, Dio adatta alcune persone al matrimonio ed altre alla solitudine. Ed il motivo per l'essere single ovviamente è perché si sa di poterlo gestire, non è una tentazione, e così facendo ti senti di poter essere single e di dedicarti unicamente concentrazione al progresso del regno. Guardate più avanti al versetto 32, dice: chi non è sposato si dà pensiero alle cose del Signore, di come potrebbe piacere al Signore, ma colui che è sposato si dà pensiero alle cose del mondo, come potrebbe piacere la propria moglie, e i suoi interessi sono divisi. E la vergine o la donna senza marito, versetto 34, si dà pensiero delle cose del Signore per essere consacrata a Lui nel corpo e nello spirito, mentre la sposata si dà pensiero alle cose del mondo, come potrebbe piacere al marito. In altre parole, quando ci si sposa si riceve un certo bagaglio. Aspettate, beh sì, io ne ho bisogno, ed è così, e se è il caso dovresti sposarti. Ma se riesci a rimanere sposato e quello non ti crea alcuna tentazione, allora è una opportunità meravigliosa data da Dio stesso di dare la tua vita per l'avanzamento del regno di Dio. Non rimanere single solamente perché non vuoi l'impegno per poi cercare di combattere tutta la tua vita contro certe tentazioni. Impegnati e dedicati a rimanere single perché credi che Dio ti ha dotato in quel modo e non hai bisogno dell'appagamento fisico che il matrimonio porta, e quindi puoi vederti totalmente, completamente dedicato a Gesù Cristo. Una cosa meravigliosa. E la cosa si è anche un po' sbilanciata qui, perché a quanto pare chiunque abbia dato questo messaggio alla Chiesa di Corinto aveva spaventato così tante persone che alcuni dei padri erano riluttanti di aver offerto i loro figli al matrimonio. Forse stavano anche cercando di trattenerle dal matrimonio, il che sarebbe stata una frustrazione terribile per le loro figlie. Penso che Paolo si riferisca a quello al versetto 36: ma se uno crede far cosa indecorosa verso la propria figlia nubile, questa è la relazione padre-figlia, se ella passi il fior dell'età, se così bisogna fare, faccia quello che vuole, egli non pecca, la dia a marito. Qui c'è questo tizio che ha una figlia bellissima che vuole che si sposi, dice: no, 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 tu sei del Signore, ti terrò nubile per il Signore, mia cara. E la stessa: ma io non voglio essere nubile per il Signore, papà, io voglio Alberto. E lì lui le fa fare il viaggio spirituale e lei però vuole solamente sposarsi, vuole avere dei figli, tutto lì. E quindi Paolo dice: ascolta, lascia che si sposi. No, qualcuno gli aveva dato una sorta di lezione sull'astinenza, no? Che non era in linea con la verità di Dio. Ed è bello essere sposati se è quello che Dio ci ha chiamato a fare. Voglio dire, io non lo scambierei con nulla, non scambierei tutte le gioie di una moglie amorevole, di figli benedetti, di una famiglia, e voglio dire, questa è vita per me. Ma so anche che ci sono persone che sono single per la gloria di Dio e nemmeno loro scambierebbero mai la loro situazione. E Paolo era uno di quelli. Era uno di quelli. Guardate a 1 Corinzi 9, versetto 5, giusto per fare un paragone, ok? Paolo qui riafferma i suoi diritti di apostolo, per così dire, e dice: non abbiamo il diritto di condurre con noi una moglie e sorella in fede, come fanno anche gli altri apostoli e i fratelli del Signore e Pietro. Cioè sta dicendo, ascoltate, se volessi, avrei il diritto di sposarmi. E questo dovrebbe dirci qualcosa sul conto del sacerdozio della Chiesa Cattolica Romana, non è vero? Non è più spirituale essere single. Non è affatto più spirituale. Paolo dice, io potrei sposarmi come Pietro, no? Pietro era sposato, gente? Non so che tipo di problemi crei ai cattolici, ma era sposato. Abbiamo già conosciuto la madre di sua moglie nei Vangeli, e qui ci viene ricordato che aveva una moglie. Ora, mi piacerebbe troppo incontrare i suoi figli, e sono certo che un giorno lo farò in cielo, e credo che sarà un'occasione molto curiosa, ma ciò nonostante, qui ci sono due grandi apostoli, Pietro e Paolo. Pietro era sposato e Paolo non lo era. Forse questo illustra un po' il punto intero, che Dio ha usato Pietro potentemente, anche se a quanto pare Pietro non viaggiò così tanto, e forse era proprio per l'ingombro della famiglia. Paolo invece aveva quella libertà unica, ma dice, ascoltate, io ho il diritto di condurre con noi una moglie, sorella in fede, come fanno anche gli altri. Quello era un diritto, era un privilegio che aveva. Il matrimonio è una cosa meravigliosa, onorevole, benedetta da Dio, e la solitudine è solo per le persone che possono essere single per la gloria di Dio, non perché non vogliono l'impegno o perché hanno fissato uno standard mondano per chi sposare e nessuno ne è all'altezza. A proposito, ci sono anche, in questo versetto ci sono anche un paio di note per i pagina a cui non posso resistere. Due cose Paolo ci dice riguardo della moglie, che deve essere guidata e deve essere una sorella. Questa è un'affermazione meravigliosa di ciò che insegna la Bibbia sulla responsabilità maschile dell'essere il capo e di guidare la moglie. E non intendo dire di metterle un anello al naso e di trascinarla in giro, ma credo che quello che sta dicendo lì è che ha una responsabilità di darle guida e direzione. Quella è un po' l'intenzione di Dio, ma non solo deve essere una che segue, ma anche una che si lascia guidare, ma anche una che comprende il suo ruolo di aiutante, ed una che è una sorella in Cristo. Ed egli ne ha il diritto. Quindi la domanda che ci si pone, credo, nei primi versetti di Prima Corinzi è il sesso poco spirituale? La risposta è cosa? No, va bene se non lo si fa, va bene se si è vergini finché non si va in cielo, va bene, è onorevole, è meraviglioso se Dio ti dona quel dono, se Dio ti chiama a quello e ti fa diventare una persona speciale per il regno, se sei stato sposato formalmente ed ora si è di nuovo single, forse a causa di morte o del divorzio, e quindi si è vedovi, divorziate, si hanno tutte le ragioni per essere single perché si è perso il proprio partner, allora dovreste pensare prima di tutto, ehi, forse Dio mi vuole single, è onorevole, va bene, d'ora in poi potete essere celibi e glorificare Dio, ma anche il matrimonio glorifica Dio. Dipende solo da quale sia il vostro dono. Questa è la prima domanda. Ora vi offrirò la seconda domanda, e ascoltatemi bene, ok? Dovrebbero risposarsi coloro che erano sposati in precedenza? Hanno quel diritto? E la risposta a questa domanda arriverà la prossima settimana. Volevo solo inserirla lì per farvi venire, ok? Inchiniamoci in preghiera. La parola di Dio è così pratica. E, Padre, siamo così grati che parli alla vita, che ci tocchi proprio lì dove viviamo. Il genio divino delle sue verità, oh, come penetra i nostri cuori, ci conosce, e sappiamo che è stata scritta da Dio, da te, perché cerca i luoghi segreti del nostro cuore. Grazie per quello che ci hai insegnato quest'oggi e che ci hai ricordato la santità, la meraviglia, la bellezza del matrimonio, la santità, la meraviglia e la bellezza dell'essere single per la gloria di Dio, tramite il dono dello Spirito per il bene del regno. Padre, la mia preghiera è che ognuno di noi qui capisca a cosa ci hai chiamato, che si tratti di essere single per non essere appesantiti dall'ansia del mondo, ma liberi di occuparci delle cose del Signore. Di essere single per il progresso del regno, e ti ringraziamo anche per quello che abbiamo imparato sul matrimonio, che è buono, che ognuno dovrebbe avere il proprio partner per evitare il peccato, e che in quell'unione ci dovrebbe essere una continua donazione dell'uno all'altro. Perché questo esclude la possibilità di Satana di tentarci in quell'area così vulnerabile alla nostra vita. Se riuscissimo ad essere soddisfatti in quell'area, potremmo sostenere una vita lunga, intima, di una relazione d'amore personale. Quindi benedici i matrimoni, benedici coloro che sono single, preghiamo anche per coloro che si trovano in quel bivio e si stanno ponendo la domanda: ho il diritto di risposarmi? Dovrei risposarmi? Dovrei forse sposarmi per la prima volta? Dio mi ha chiamato a rimanere single? No, ti preghiamo di rispondere anche al grido del loro cuore e per coloro, Padre, che desiderano sposarsi ma non hanno ancora trovato il partner giusto, porteresti a loro, Signore, quella persona giusta, quella persona che Tu hai per loro, affinché condividano i valori della fede e dell'amore in Cristo. Una sorella, un fratello che insieme possa diventare una cosa sola in Te. Ti ringraziamo per tutti coloro che sono riuniti qui oggi e preghiamo che in questo giorno speciale ci sia una grande condivisione d'amore, d'affetto, affinché Tu sia al centro di tutto, e preghiamo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.